ritrovati. Ok, abbiamo finito col dire di Nicodemo, abbiamo capito questo passaggio, l'abbiamo segnato e vi ricordate anche quando Gesù incontra la donna samaritana al pozzo, che anche lì a un certo punto dice: i veri adoratori mi adoreranno, spirito e verità. Quindi spirito significa proprio nello spirito, non in altro, nello spirito, no, perché sai, dice, mi metto a adorare, adesso ogni giorno ne saltano fuori tra filosofie, religioni e tutto, dice no, Dio, sì, ecco, vedi, confermato, ecco, quindi Dio si adora in spirito e verità, è quello che Gesù disse quando incontrò appunto la donna al pozzo, bellissimo, quindi è interessante perché non si riferisce, scusate, allo spirito umano e non allo Spirito Santo. In quel momento stava dicendo: i veri adoratori mi adoreranno in spirito e verità. In quel contesto usa proprio la parola spirito riferito allo spirito dell'uomo, perché lo spirito dell'uomo è quello che viene risvegliato quando arriva lo Spirito Santo che ci convince. Lo Spirito Santo va a toccare il nostro spirito. Ora c'è una differenza tra stiamo vedendo perché credere o col cuore o come si crede col cuore. Abbiamo detto che credere col cuore è guardare con gli occhi del cuore, del nostro cuore, quindi del nostro spirito. C'è una differenza perché c'è un uomo interiore e un uomo esteriore, tutti noi ce ne siamo accorti. E andiamo a leggere Ebrei 12, 18, 23. Ebrei 12 dal 18 al 23, leggeremo proprio questo passaggio quando la parola dice: voi infatti non vi siete accostati al monte che si poteva toccare con la mano e che ardeva col fuoco, né alla caligine, né alle tenebre, né alla tempesta, né allo squillo di tromba, né al suono di parole, che quelli che l'udirono richiesero che non fosse più rivolta loro alcuna parola, perché non potevano sopportare il comando dato, quando anche una bestia tocca il monte e sia lapidata o uccisa con frecce. Wow. E tanto spaventevole era ciò che si vedeva che Mosè disse: io sono tutto spaventato e tremante, ma voi, quindi riferito a noi, ma voi vi siete accostati al monte Sion e alla città del Dio vivente, che è la Gerusalemme celeste e ai miriadi di angeli, all'assemblea universale, alla chiesa dei primogeniti che sono scritti nei cieli, a Dio il giudice di tutti, e poi qui sottolinea agli spiriti dei giusti resi perfetti. Ecco perché siamo prima di tutto uno spirito. Leggiamo anche 2 Corinzi 4:16. 2 Corinzi 4:16. Perciò noi non ci perdiamo d'animo, ma anche se il nostro uomo esteriore va in rovina, seconda Corinzi 4:16, pure quello interiore cosa fa? Si rinnova di giorno in giorno. E qui dovrebbe essere una grande gioia per i credenti, perché ti guardi e dici: oh boicò, sto andando avanti. Oi Bocò, questa è la mia invenzione, per favore, è mia, e quindi rimane mia. Il mio corpo sta andando, dice, non lo dico io, anche se l'uomo esteriore va in rovina, quello interiore cosa fa? Si rinnova di giorno in giorno. Quindi dichiara a te stesso: io mi sto rinnovando di giorno in giorno. Non importa l'età biologica, non importa, importa che dentro il nostro spirito si rinnova. Ecco perché noi dichiariamo che siamo forti, che siamo pimpanti, che gioiamo, perché il nostro spirito si rinnova di giorno in giorno. E infatti la Bibbia fa una distinzione fra uomo interiore e uomo esteriore, perché l'uomo esteriore è il corpo e l'uomo interiore è lo spirito. in Prima Corinzi, capitolo 9, verso 27, leggeremo che anche Paolo disse qualcosa di molto interessante, perché disse: io disciplino che cosa? Il mio spirito. Ecco, brava. E infatti io ero qui, guardavo con occhio non languido, con occhio arguto, attento, vigile, e vidi che eravate attenti. Bravi, eravate attenti. Quindi Paolo in Prima Corinzi 9:27 dichiara apertamente: io disciplino il mio corpo. Addirittura dice: disciplino me stesso e riduco me stesso in servitù, in schiavitù. E infatti ha detto chiaramente che lui, in questo caso il vero uomo, l'uomo interiore, disciplina e riduce il suo corpo. Quindi chi deve ridurre il corpo in schiavitù? Manina poco alzata, manina tanto alzata. Noi, io, tu, noio, dobbiamo ridurre in schiavitù, perché dici: non lo fa Dio. Dio ci santifica, ma c'è una santificazione che poi spetta a noi. E il tuo corpo, se fa i capricci, lo devi sculacciare. Prendi la bacchettina e qui si entra nella, dice, nella legge. Picchiati, dai, no, nel senso, comunque Paolo lo dice, Paolo, se lo dice lui, San Paolo, riduci in schiavitù. Perché? Perché questo corpo ha degli impulsi, tutti lo sappiamo, e anche più di impulsi, ha tante cose che a volte devi realmente tenere a bada, quindi soprattutto quando partono dai pensieri. Però è la verità. No, vabbè, vabbè, insomma, vabbè. Signore, dichiariamo in questo momento la tua presenza. Stiamo parlando di fede, perché dobbiamo credere col cuore. Dov'è l'uomo vero, la donna vera? È dentro. Quindi per lo spirito adesso portiamo in schiavitù anche la nostra tutto di noi, portiamo tutto, perché il nostro corpo, adesso parlando di corpo, ha bisogno. Ecco perché noi dobbiamo disciplinare il nostro corpo, e quindi in tutto quello che ha bisogno di essere portato in sottomissione. Pensate che quando la parola di Dio chiaramente parla, parla ai credenti, perché molte volte noi usiamo certi versi o certi contesti per parlare a persone fuori, però dobbiamo ricordarci che è stata scritta per noi credenti, non tanto per quelli di fuori che forse non ci capiscono, senza forse nulla. Quindi è scritta per noi. Infatti, leggendo anche Romani, se andiamo insieme in Romani 12, riprenderemo questo discorso dell'uomo interiore che disciplina l'uomo esteriore, come disse Paolo. In Romani 12, i versi 1 e 2 dicono: vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio. Pensate, vi esorto, proprio questa spinta di dire: Chiesa River, studenti, fratelli, vi esorto, cioè dai, dai, mi raccomando, su, è una cosa proprio di forza. Per le compassioni di Dio, a presentare i vostri spiriti, sempre corpi, a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. Chi deve presentare i corpi? Noi. Ci sono due parole qui, vorrei un attimo sottolineare. La parola presentare, che è la parola greca paristemi. Presentare è la parola greca paristemi, proprio scritta con la P di Palermo, paristemi, M di Milano, paristemi, che significa mettere una persona o una cosa a disposizione. Quando noi presentiamo il nostro corpo, stiamo dicendo: Signore, anche il mio corpo è a tua disposizione. Se mi chiedi un digiuno settimanale, me lo chiedi e desideri che io lo faccia, perché poi Dio è un gentiluomo, sappiamo, un Dio d'amore che bussa, non è che viene con violenza, il mio corpo dovrebbe essere a disposizione. E magari in quel giorno proprio ti viene una fame che non ce la fai più, ti passano tutti i cibi succulenti. E comunque significa questo, paristemi, mettere una persona o una cosa a disposizione. Mentre, perché poi continuando dice, presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio. La parola ragionevole, pensate, dal greco è la parola logikos, con la K, logikos, che noi conosciamo, è un derivato, la parola logica. Quindi logikos, logica, cioè idee connesse, ragionare correttamente, avere logica significa che ragioni correttamente. E pensate quanto la parola ci esorti, perché dice presenta, cioè metti a disposizione il tuo corpo, perché è logico, è ragionare correttamente, perché parla di un ragionevole servizio, è una cosa buona, è corretta, è un servizio, addirittura quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. E poi continua, e cosa dice il verso 2? Amen. Perché se noi, vedete, noi leggiamo sempre i versetti o metà versetti, ma qui è tutto un contesto unito, perché se non fai prima questi passi di presentare te stesso, il tuo corpo, come ragionevole servizio, sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio, e non vi conformate, è difficile non conformarsi a questo mondo se il tuo corpo non lo sottometti. Perché? Perché il nostro corpo ci mette a contatto con i sensi, è quel ponte che ci mette a contatto con tutto ciò che è materiale. Ecco perché portandolo a Dio noi riusciamo a non conformarci, a non prendere la forma di questo mondo, ma ad essere trasformati, a prendere quella forma che è spirituale, attraverso il rinnovamento della nostra mente. Perché anche qui, se non rinnovi la mente, perché hai fatto prima, è tutto un passaggio, è tutta una conseguenza. Presento il mio corpo, dopodiché non prendo la forma di questo mondo, mi trasformo nella mente attraverso la parola di Dio, e cosa succede? Inizio a conoscere quale sia l'accettevole o buona, accettevole volontà di Dio, accettevole, buona e perfetta volontà di Dio. Non posso conoscere in dove sono, in che punto sono, se l'accettevole volontà di Dio, buona volontà di Dio o perfetta volontà di Dio, se non seguo il processo giusto. I macchinari e le nostre macchine anche, qualsiasi cosa che ha una funzione anche elettrica, tecnologica, deve seguire un processo, perché se no non funziona. Quindi anche noi spiritualmente dobbiamo seguire dei processi per poter funzionare bene. Vuoi funzionare bene? Allora segui i processi, le regole che Dio ha stabilito, perché sono delle buone regole, non sono regole per farci del male. Lo sappiamo, tutto ciò che Dio ci dice è per farci del bene. E a volte quando viene nella nostra vita abbiamo paura di lasciare andare determinate cose, pensiamo, e abbiamo paura perché pensiamo Dio vuole anche questa cosa, Dio vuole o desidera che sacrifico anche questa cosa, ma quello che Dio ci chiede a volte è proprio il di più, perché noi sappiamo che Lui vuole solo il meglio per noi, e se ti sta chiedendo qualcosa che devi sacrificare è perché ti vuole dirigere verso il meglio e darti il meglio, non il peggio. Questo è il nostro Dio. E infatti qui la parola stava parlando proprio ai credenti. Infatti a Romani capitolo 1, anche se non lo segnate, ve lo do come informazione, Romani al capitolo 1 al verso 7, Paolo stava scrivendo agli amati di Roma, infatti dice a tutti voi che siete in Roma, amati da Dio, chiamati santi. Quindi stava parlando ai credenti, incoraggiandoli, esortandoli a comprendere che esiste una nuova nascita, e questa nuova nascita non è la rinascita del corpo umano, ma nello spirito. E il battesimo nello Spirito Santo non è un'esperienza fisica o mentale, ma un'esperienza spirituale. Ecco perché tutto avviene nello spirito. Il nostro corpo non è nato di nuovo con la nuova nascita, e ce ne siamo accorti. Anche abbiamo bisogno di fare qualcosa con il nostro corpo, presentarlo, ma non è lui che è nato di nuovo. Ecco perché Gesù, quando nel passaggio dice che con grande grida e lacrime offrì se stesso, vi ricordate? Poi parla che imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. Ma molti vedono questo passaggio inerente e riferito solo alla croce, ma non è solo quello. Gesù ogni giorno dovette sottomettere se stesso, perché era vero uomo. E se dice che con grande grida e lacrime, vuol dire che soffrì, vuol dire che patì delle cose, perché quando devi rinunciare non è facile. Noi pensiamo, parliamo la parola, lo insegniamo, ma anche per noi diciamo rinuncia a te stesso, perché comunque sottometti la tua vita. Ma quando lo devi fare costa, è vero? A me costa, non so voi, a me costa. Quindi non è facile sottomettere tutto di noi stessi, però sappiamo che nel sottomettere a Dio possiamo resistere al diavolo e quindi non cadere in tentazione. Ecco perché la parola di Dio ci sprona, è per noi, dillo qualcuno, è per te, è per me la parola. Dio ci ha dato la vita eterna. Dio ci ha dato la vita eterna, ci ha offerto il suo spirito, ma Dio non fa assolutamente niente con il nostro corpo, nel senso che siamo noi che dobbiamo presentarlo a Lui. Ecco perché spetta a noi darci completamente a Lui. La Bibbia dice che noi dobbiamo presentare i nostri corpi a Dio, e questo significa che possiamo farlo. Nessun altro può farlo al tuo posto, non è che tu puoi chiedere a tuo marito, tua moglie, guarda, puoi presentare il mio corpo a Dio? Devi farlo tu, ok? Chiedi al figlio, facile, chiedi a qualcun altro, guarda, fallo tu per me. Fallo tu, mi ami così tanto, fallo tu per me. Invece no, devi farlo tu. Quindi noi abbiamo un corpo che viene chiamato da qualcuno l'edificio di Dio. Il nostro corpo è l'edificio di Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 verso 1. Anche qui Paolo ci parla, la parola ci parla. Sappiamo infatti che, Seconda Corinzi capitolo 5 verso 1. Sappiamo infatti che se questa tenda, addirittura qui adesso viene chiamata tenda, che è la nostra abitazione terrena, cioè il corpo umano, viene disfatta, noi abbiamo da parte di Dio un edificio, un'abitazione non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. Quindi questa tenda, questo corpo, è un'abitazione terrena e viene disfatta, però dice che Dio, noi abbiamo da parte di Dio un edificio, un'abitazione non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. Grazie Signore, il nostro spirito vivrà per l'eternità. Seconda Corinzi, sempre capitolo 5, andiamo ai versi 6 e 8. Noi dunque abbiamo sempre fiducia, una versione dice confidenza, e sappiamo che mentre dimoriamo nel corpo siamo lontani dal Signore. Non so se la vostra versione dice questo. Noi dunque abbiamo sempre fiducia, confidenza, come se fosse una cosa così facile, confidenza, e sappiamo che mentre dimoriamo nel corpo siamo lontani dal Signore. Vi do un attimo per riflettere su questo passaggio. Cosa significa? Perché è interessante, qui ve le devo scrivere, vengono usati due termini dal greco per dimoriamo, che sono interessanti. Dimoriamo è questa parola dal greco, endemeo, endemeo. La parola lontano, perché dice siamo lontani dal Signore, lontano, è la parola ecdemeo. Ecdemeo, in pratica cambia sopra N e sopra e sopra eh? Cosa è successo? Ci sono i rumori, preghiamo. Quindi la parola dimoriamo è la parola dal greco endemeo, e la parola lontani dal Signore, in questo caso lontani, è la parola ecdemeo, e significa la parola endemeo. Adesso c'è un gioco, endemeo, pensate che significa stare tra la propria gente a casa, trattenersi. Quindi la parola endemeo per dimoriamo significa stare tra la propria gente a casa, viene usata o veniva usata per questo motivo, cioè dare il senso di stare nella propria casa, nella comunità, stare con le persone, trattenersi. Mentre la parola lontani, ecdemeo, significa emigrare, assenti. Non so se ci siamo riusciti a seguire. Quindi, rivedendo adesso questo verso, anche attraverso queste due parole, dice noi dobbiamo avere una fiducia in che cosa? Nel fatto che se noi diventiamo le persone che trattengono, stanno, ti dà l'idea di stare tra la propria gente a casa, cioè diventiamo familiari, perché questo è il senso, più con il nostro corpo. Quindi diventiamo familiari con il nostro corpo perché gli diamo nutrimento, nel senso ho una tentazione, pecco, sto nutrendo il mio corpo, divento familiare col mio corpo. Oppure rubo, è un peccato, divento familiare con un'azione che ha a che vedere con il mio corpo, con quello che riguarda questa terra, perché l'edificio, il corpo, la tenda è terreno. Cosa succede se io divento familiare in questo? Emigro, perché quella è la parola, il significato, sono lontana, emigro dallo spirito alla carne, divento assente nello spirito. Ecco perché molti naufragano poi nella fede, e altri ancora non riescono a vivere pienamente la vita in Cristo, tutto ciò che Dio ha stabilito, perché non riescono a tenere a bada il corpo, diventano troppo familiari con il corpo fisico. E poi ci sono gli estremi, e tutto ciò che non ha equilibrio ci porta a cadere, perché dal momento che noi familiarizziamo con i nostri bisogni fisici, con la carne, con tentazioni, con i bisogni terreni, con tutto ciò che è naturale, emigriamo. Chi emigra? Chi si sposta da un punto all'altro, da un'azione all'altra, da una città all'altra. Quindi la parola ci sta aiutando stasera, ci sta dicendo noi abbiamo questa fiducia, questa confidenza, ce l'abbiamo, vuol dire che tu sai. Non è vero che non sai quando stai familiarizzando con qualcosa che è naturale, perché lo sappiamo, siamo uno spirito, è che a volte lo vogliamo. A volte, ancora prima, noi è interessante, tutti noi, tutti. Delle volte noi abbiamo già deciso delle cose e vogliamo quasi ingannare noi stessi cercando delle risposte che vogliamo sentirci, ma quando dentro abbiamo già deciso una determinata cosa e magari è la cosa sbagliata, li stiamo familiarizzando, stiamo trattenendoci in un luogo carnale e stiamo emigrando dallo spirito. È molto forte, però Dio ci incoraggia, ecco perché appena dopo ci dice, sempre in questo passaggio, camminiamo infatti per fede, non per visione. Noi non camminiamo per visione, ma per fede. E il verso 8, siamo fiduciosi e abbiamo molto più caro di partire dal corpo e andare ad abitare col Signore. La parte più importante è dentro di noi, il nostro spirito. Infatti chi partirà dal corpo? Noi, il vero io, lo spirito umano che è dentro a noi, ad ognuno di noi in quanto cristiani. Andremo a abitare col Signore un giorno. Ecco perché non lo andiamo a vedere nei dettagli, ma vi ricordate quando ci fu l'esempio in Luca, nel Vangelo, del ricco, vi ricordate, Lazzaro, che muore e muoiono. E cosa succede? Ve lo ricordate? Arriva chiaramente nel seno di Abramo, dove c'è Abramo, ma era consapevole di ogni cosa. Vi avete mai letto? Perché magari andiamo a vederlo. Era consapevole in Luca 16, è interessante, versi 19 e 22 e poi anche 23 e 26. Luca 16, 19, 22 fino al 26 leggiamo: vi era un uomo ricco che si vestiva di porpora e bisso. Non so, la mia versione dice bisso. Cosa? Bisso? No, perché in Veneto la bissa è la biscia, quindi bisso. Scusate, era biscia. Comunque ogni giorno se la godeva splendidamente. Vi era anche un mendicante chiamato Lazzaro che giaceva alla sua porta tutto coperto di piaghe ulcerose e desiderava saziarsi delle briciole che cadevano dalla tavola del ricco, e perfino i cani venivano a leccare le sue piaghe. Ora avvenne che il mendicante morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. E essendo tra i tormenti nell'inferno, alzò gli occhi e vide. Quindi vedeva, sentiva e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno. Allora gridando disse, quindi aveva anche parola perché parlava: padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito per rinfrescarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma. Ma Abramo disse: figlio, ricordati che tu hai ricevuto i tuoi beni durante la tua vita e Lazzaro similmente i mali. Ora invece egli è consolato e tu soffri. Oltre a tutto ciò, fra noi e voi è posto un grande baratro, in modo tale che coloro che vorrebbero da qui passare a voi non possono, così pure nessuno può passare di là a noi. Quindi questo per dire che noi, non è che un giorno il nostro spirito ritorna al Padre, comunque cambiamo corpo e non ti ricordi più chi sei. Noi ci ricorderemo, sicuro, perché se è successo a Lazzaro e al ricco in questa situazione, quindi noi dobbiamo avere questa fiducia di sapere che andremo ad abitare. Certo che avremo un corpo, non sapremo che corpo avremo, non c'è dato di sapere, sarà un corpo nuovo, magari io sarò alta 1,90, non lo so. Sarà anche tutti noi che siamo, insomma, saremo alte, magari quelli troppo alti saranno più bassi, non lo so il corpo, però sappiamo che comunque saremo consapevoli e coscienti. Ecco perché la morte fisica è la separazione da questo corpo, terreno naturale. Seconda Corinzi 5, sempre anche il verso 8 l'abbiamo letto: siamo fiduciosi e abbiamo molto più caro di partire dal corpo e andare ad abitare col Signore. Filippesi 1, i versi 21, dal 21 al 24. Poi qui, chiaro, abbiamo un immenso incoraggiamento che ci edifica nella fede, perché dice: per me infatti il vivere è Cristo e il morire guadagno, ma non so se il vivere nella carne sia per me un lavoro fruttuoso, né posso dire che cosa dovrei scegliere. Pensate, perché sono stretto da due lati, Paolo sta parlando, avendo il desiderio di partire da questa tenda e di essere con Cristo, il che mi sarebbe di gran lunga migliore, ma il rimanere nella carne è più necessario per voi. Quindi noi possiamo capire Dio, le cose di Dio, solo attraverso la sua parola. Non possiamo conoscere Dio attraverso una conoscenza naturale. Ecco perché anche il nostro corpo deve essere sottoposto. Dio si rivela all'uomo solo attraverso lo Spirito. E lo Spirito, Dio è Spirito, e quindi si rivela a noi nello Spirito. Proverbi 10:27, se me lo prendete, qualcuno me lo può prendere. Proverbi 10:27. Cosa dice? Il timore del Signore accresce i giorni. È questo. Sì, questo segnatelo. Sì, forse ho sbagliato un numero. Comunque, tenetelo segnato. Segnatevi anche Giovanni 4:24. Giovanni 4:24 e poi leggiamo Luca 24:39. Sì, Luca 24:39, perché è il passaggio dove Gesù appare ai discepoli, vi ricordate? Gesù appare ai discepoli ed essi pensavano di vedere uno spirito, un fantasma, ma Gesù ha detto loro, disse a loro: guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono io, toccatemi e guardate, perché uno spirito non ha carne e ossa, come vedete che ho io. Quindi qui è molto chiaro. Gesù aveva un corpo fisico, quindi quando è risorto, fatto di carne e ossa, perché parla di carne e ossa. Non dice sangue, poi noi non sappiamo, però carne e ossa, interessante quando si legge, perché ci sono delle specifiche, quindi potrebbe essere che avremo un corpo di carne e ossa? We don't know, non sappiamo, sangue sicuro non l'ha detto, quindi loro l'hanno visto e lui ha dato, addirittura dice: toccatemi e guardate. Molto forte. Sappiate che le cose spirituali sono reali tanto quanto le cose materiali. Il regno spirituale è reale, dillo a qualcuno. Poi metti la mano su chi ti sta vicino e digli: rimani sveglio. Rimani sveglio nello spirito. Rimani sveglio nello spirito, lo spirito ti ravviva. Abbiamo l'eternità davanti, guarda te che roba, cioè più di così vivere per sempre. Ok, ci fu anche un esempio nel Vecchio Testamento che andiamo a vedere, molto interessante, quando furono aperti gli occhi di un profeta. E andiamo a vedere, adesso ve lo dico, anzi del servo. Seconda Re 6, 14-17. Gli occhi di quest'uomo sono stati aperti da Dio per vedere nel regno spirituale. Verso 14. Così il re vi mandò cavalli, carri e un grande esercito. Essi giunsero di notte e circondarono la città. L'indomani il servo dell'uomo di Dio si alzò al mattino presto e uscì. Ed ecco, la città era circondata da un esercito con cavalli e cavalieri. Allora il suo servo gli disse: «Ah, cosa faremo, mio signore?» Dite com'è, ah. Ah, cosa faremo? Quante volte ci troviamo? Ah, cosa faremo? Egli rispose: non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro. Verso 17. Poi Eliseo pregò e disse: o Eterno, ti prego, apri i suoi occhi perché possa vedere. Signore, apri i nostri occhi perché possiamo vedere. Allora l'Eterno aperse gli occhi del giovane e questi vide. Ed ecco, il monte era pieno di cavalli e di cardi di fuoco, tutti intorno ad Eliseo. Allora qui si tratta sempre del re di Siria in guerra contro Israele, e nella sua stanza da letto aveva esposto ai suoi servi il piano di battaglia. Dio però aveva rivelato il piano ad Eliseo, il quale aveva avvertito il re di Israele. Il re di Siria lo aveva scoperto, aveva assediato la città in cui si trovava Eliseo. Quindi il suo servo, preso dalla paura, chiese ad Eliseo: cosa faremo, mio signore? Eliseo pregò e i suoi occhi si aprirono, ma si aprirono occhi spirituali, non occhi fisici. E la preghiera di Eliseo era proprio perché il suo servo potesse vedere nell'area spirituale, nel regno spirituale, non nel regno fisico, perché nel regno spirituale c'erano tutti questi cavalli, cavalieri, cosa c'era? Carri di fuoco. Immagina se nel naturale arrivavano carri di fuoco, lui li vedeva nello spirito. E in effetti, quando gli occhi del suo spirito furono aperti, il servo vide angeli di fuoco, cavalieri di fuoco, carri di fuoco tutti intorno alla città. A volte succede che Dio permette anche ad angeli di assumere una forma nel regno naturale. Succede. E se Dio ti dà di poterli vedere, grazie Signore. Siamo Giordano, grazie Signore. Dio apre strade dove strade non ci sono, fa vie dove vie non ci sono. Quindi Dio è il Dio che rende possibili le cose impossibili, ogni cosa, anche un angelo che prende una forma umana e comincia a aprirti delle porte. Perché no? Noi ci crediamo. E qui mi viene in mente una storia vera, successa alla fine del 1800. Ci fu un predicatore molto famoso in quel tempo che viaggiò negli Stati Uniti per parlare a degli esponenti politici di quel tempo. E dopo che ebbe parlato, andarono a pranzo. E durante questo pranzo furono fatte delle domande a questo pastore molto famoso in quel tempo. E una domanda in particolare fu: cosa ti aspetti per il futuro? Ti aspetti che ci siano delle novità, delle cose nuove? E questo pastore, anche se era molto famoso, era preso da uno scoraggiamento in quel tempo. E disse: non mi aspetto delle buone cose, nemmeno delle belle cose, non mi aspetto delle novità per il futuro. E rivolse una domanda a chi fece a lui la domanda e disse: perché tu ti aspetti qualcosa nel futuro? E lui disse: sì, io ho una visione che l'uomo possa volare attraverso non lo so che cosa, ma che si possa volare. Questo pastore se ne andò, perché finì il pranzo, se ne andò via un po' amareggiato, perché disse: solo Dio può far volare, e ha deciso di creare gli angeli, e solo gli angeli volano, nessun uomo potrà mai farlo. Peccato che questo uomo, il suo cognome, pastore, è il cognome Wright. Lui fu il papà dei fratelli Wright. Che cosa fecero? Inventarono. Pensate, qui voglio incoraggiare qualcuno di voi, sono sicura, in mezzo a noi stasera, me lo sono segnato. Perché il terzo e il quarto figlio di questo pastore, Wright, furono gli inventori. Ma pensate un po', Questi due ragazzi, questi due fratelli, figli del pastore, si guadagnavano da vivere grazie al mercato delle biciclette. Non erano laureati, non ebbero comunque un titolo di studio, non andarono all'università, però la loro passione per il volo aumentò con il tempo. Si appassionarono, pensate un po' alla storia di Otto Lilienthal, che fu un pioniere dell'aviazione verso la fine del 1800, che compì voli con deltaplani e aglianti. Quindi loro si appassionarono e si collegarono dove c'era qualcuno con la loro stessa passione. Pensate un po', però non erano laureati, erano dei ragazzi che si guadagnavano facendo il mercato delle biciclette. Pensate un po'. Nel 1896 questo Otto Lilienthal morì. Nel 1899 uno dei due fratelli, nel luglio del 1899, Wilbur Wright costruì un aquilone biplano con 1,5 metri di apertura alare, e lì fu la prima volta che successe questo. Ora, questo perché abbiamo parlato che Dio è il Dio del possibile. E non importa dove ti stai trovando in questo momento, però quello che importa è quello che tu credi che possa avvenire, quello che Dio ti dice, quello che anche può essere un sogno o a volte una passione e qualcuno vuole spegnerla, ma tu mantienila viva. Questi due fratelli sono l'esempio, figli di un pastore che aveva detto in un momento di scoraggiamento qualcosa di così anche non denigrante, però scoraggiante addirittura, perché se la prese che un altro disse: io credo che l'uomo possa volare, ed era un pastore. I suoi figli diedero vita a tutto questo. Ora, se la passione, se quello che hai per le mani, vi ricordate anche il miracolo dei pani e pesci? Cos'hai nelle mani? Guardati le mani, che cos'hai? Guardati a livello spirituale, che cosa c'è, Signore, oggi nelle mie mani? Che cos'ho? Forse ti sembra pochissimo, ti sembra un niente, ma c'è una passione dentro di te. C'è una passione, c'è qualcosa che ti motiva. C'è qualcosa che ti sta motivando e che va oltre. Tu senti che è da parte di Dio, non sono altre cose, ma viene da Dio. Allora, se hai questo, non fermarti. Dai vita. Continua, probabilmente ci sono anche in campo lavorativo, questo può avvenire, dei collegamenti che devono avvenire, che siano i collegamenti divini che Dio ha stabilito, perché noi abbiamo dichiarato già all'inizio di quest'anno che la volontà di Dio prosperi nelle nostre mani, quindi collegamenti divini che vengono dal cielo, come fu per questi fratelli, quest'uomo che poco dopo morì, però fu un promotore e trasferì, perché loro si collegarono alla stessa passione. E poi ci fu questa invenzione. E se oggi io e te riusciamo a volare negli aerei, è grazie a questa passione e a questo applicarsi. Quindi hai passione, applicati. E non far spegnere, se sai che quello è dentro di te, brucia e lo senti. Indipendentemente da tutto, continua, perché forse oggi ti troverai come loro, prima a giocare con dei modellini o a farli o a cercare di studiare come incastrare le cose, ma prima o poi avverrà. Quindi stiamo fermi nelle vie di Dio. Ci tenevo a incoraggiarvi, perché oggi me lo sono segnato leggendo e studiando la parola e andando anche a questi esempi, perché ci parlano di uomini, soprattutto in questo caso figli di un pastore, pensate un po'. Poi se lo cercate su Wikipedia, si dice wiki Wikipedia, questo è il mio, sempre mio, sono io.
Quindi sono le mie, io invento i miei termini, quindi. Comunque lo trovate scritto, se andate, è in inglese perché in italiano traduce il cardinale, ma noi sappiamo che i cardinali non avevano una famiglia dei figli, quindi in inglese dice proprio il pastore. Ok, quindi a che punto siamo? Ci vogliamo fermare adesso e poi riprendiamo prima e concludiamo. Ok, mancano 3 minuti, 4. Ok.